Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno cari ascoltatori, da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano che realizza con me questa trasmissione, da Gianmarco Ferronato in regia. Oggi parliamo di lingua, o meglio partiamo e riflettiamo su il senso e l'importanza che la lingua nazionale ha in un paese. Immaginatevi in un paese in guerra, per noi è una cosa scontata, utilizziamo la lingua italiana, poi più o meno liberamente, e addirittura ci dilettiamo nello storpiarla, nell'esaltare i vari dialetti e naturalmente le lingue che fanno parte con distinzione all'interno e vengono riconosciute nella nostra Costituzione. Beh, ci sono paesi come l'Ucraina in guerra da quasi 8 mesi, in cui la lingua è una faccenda estremamente delicata. Nella primavera del 2019, il governo di Kiev ha varato una legge sul sostegno al funzionamento dell'ucraino come lingua di Stato. Ha deciso di rafforzare l'ucraino nella sfera pubblica, istituzioni, amministrazioni, mass media, scienza, anche attraverso la creazione di una commissione di esperti. Un testo di legge che ha suscitato un dibattito vivace all'estero, ma tantissimo soprattutto all'interno. Kiev è stata accusata di fatto di emarginare la lingua russa, mentre il governo ucraino, riaffermando il rispetto dell'uso del russo come lingua di uso comune, insiste sulla necessità di ridare lo spazio dovuto alla lingua nazionale dopo quella che definisce quasi un secolo di sovietizzazione linguistica attraverso dunque l'uso del russo. A Leopoli, in Ucraina occidentale, abbiamo incontrato Olga Mirovich, direttrice del Lviv Media Forum. Le circostanze dell'intervista, che doveva avvenire in un bar o comunque diciamo in un luogo pubblico, in realtà ci hanno portato in un rifugio antiaereo, dove non ha cambiato la sostanza, che soprattutto ha mostrato da parte sua e da tanti ucraini quanto questi mesi hanno portato anche ad una forma di adattamento a delle circostanze particolarmente brutali. La sentiamo.
Questa breve conversazione la registriamo nei sotterranei della Banca di Stato. Prima cosa, vi presento la mia ospite.
Il mio nome è Olga Morovic e sono a capo dell'ONG Lviv Media Forum, un'organizzazione che si dedica alla tutela e allo sviluppo dell'informazione nel paese. Oggi ne parliamo nel pieno di un allarme, ma direi che gli ucraini sono piuttosto abituati a tutto questo.
Parliamo invece adesso del tuo lavoro, e anche della lingua che evidentemente veicola questo lavoro, cioè i media, la comunicazione. Ci dia un'idea in poche parole di che cosa si tratta?
La nostra organizzazione in realtà è nata come una forma di coordinamento per chi fa il nostro lavoro in Ucraina e fin dall'inizio è stata allargata sulla base di uno scambio con i colleghi dell'Europa centrale e orientale. Con l'invasione russa del 24 febbraio ci siamo trasformati anche in una struttura attiva nel supporto alla professione, a quelle migliaia di persone che svolgono il mestiere di giornalista e lo devono fare in un territorio stravolto dalla guerra. Abbiamo creato una piattaforma in cui incrociamo i bisogni, sia dal punto di vista materiale che da quello delle relazioni, senza dimenticare il ruolo sociale che le testate nelle varie parti del paese svolgono.
Le chiedo adesso una piccola valutazione su quello che può essere lo stato del giornalismo in un paese che è aggredito da una potenza straniera.
Gran parte dei nostri colleghi, e ovviamente penso soprattutto a quelli che abitano le regioni più vicine alle operazioni militari, si sono trovati improvvisamente a svolgere il mestiere del cronista di guerra e lo hanno fatto provenendo in realtà dalle esperienze professionali più diverse. Sono stati catapultati nel ruolo di cronista di guerra senza essere preparati. Si sono dovuti attrezzare e nello stesso tempo hanno dovuto imparare a lavorare in circostanze del tutto nuove. E comunque ogni singolo giornalista ucraino ha dovuto fare i conti con un dilemma, dato dal fatto di essere al contempo i cittadini di un paese invaso e comunque dei giornalisti professionisti. È ovvio che siano perennemente in cerca di una sorta di equilibrio tra le necessità del proprio paese, il ruolo delle proprie famiglie e anche quello della loro professionalità. Questo significa che magari non possono lasciare la propria città quando invece spingono la propria famiglia a farlo, che devono separare la famiglia, che devono comunque interrogarsi sul fatto di essere le persone che meglio conoscono il territorio dove gli eventi avvengono, cosa che ha delle implicazioni talvolta divergenti tra le scelte professionali e quelle personali. Per alcuni tra loro significa anche essere costretti a cambiare mestiere. Vivere di giornalismo in un paese in guerra non è affatto scontato. C'è chi lascia il paese, magari è costretto a farlo, e questo significa quasi sempre perdere anche la propria identità professionale. Ovviamente pensiamo soprattutto alle donne, alle giornaliste, visto che gli uomini hanno dei vincoli severi ad andare fuori dai confini nazionali. Per le donne si tratta anche di mettere in conto la perdita della propria professione e anche della propria capacità di far fronte alle spese correnti di una vita.
Il nostro mestiere, quello dei giornalisti, è strettamente legato alla lingua. Questo è un discorso che vale ovviamente per noi italiani, vale per gli ucraini, e allora volevo proprio parlare un po' della lingua di questo paese. Spesso si è definito la questione, una parte della questione di questa guerra, una questione di lingua, la guerra, diciamo, tra il russo e l'ucraino. Allora è importante chiedere a chi lavora con i media una valutazione di questo.
I think nobody will find the reason of the attack of
Russia. D'accordo, io credo che nessuno, ma proprio nessuno, potrà mai trovare le ragioni dell'attacco russo all'interno della cosiddetta questione della lingua. Non di meno è vero che in questa storia la lingua ha un ruolo molto importante. In Ucraina non esiste nessun legame diretto tra la lingua parlata da una persona e la sua posizione, diciamo, politica. Ancora oggi puoi sentire che la lingua russa viene usata comunemente in qualsiasi parte del paese. La sentirai ovunque, soprattutto nella regione della nostra capitale e in quelle che sono tradizionalmente russofone. In generale direi che la divisione più classica è quella per cui il russo era più popolare nelle città, mentre l'ucraino era più forte nelle periferie e nelle aree suburbane. Vista dall'interno, la questione non pone e non mi pone nessun tipo di problema, ma dall'esterno il problema è che la Russia vede ogni persona di lingua russa come un potenziale sostenitore della sua linea e dunque un tassello del cosiddetto mondo russo. E quindi questo rappresenta una sfida per noi. Per evitare di essere mondo russo, noi dobbiamo fare uno sforzo perché nell'uso quotidiano le lingue parlate siano l'ucraino e l'inglese. In questi anni abbiamo visto l'introduzione di alcuni grandi cambiamenti nel sistema scolastico, per la lingua ma anche per la letteratura che la veicola. È per questo che molti scrittori russi sono stati tolti dal piano di studi e progressivamente sostituiti con degli autori ucraini ed europei. Ma comunque, la gente continua ad usare il russo nella propria vita quotidiana e ha dunque pienamente accesso allo spazio linguistico russo, che significa però anche che ciascuna persona è pienamente esposta alla manipolazione dei contenuti in lingua russa. Bisogna pensare che quando uno di noi fa una ricerca su Google, e lo fa dunque in lingua russa, accade che il contenuto che gli verrà restituito sullo schermo è ovviamente più influenzato dalla Russia.
Su questo punto voglio essere preciso. Tutti noi googliamo per cercare delle informazioni qualsiasi, e quello che lei dice è che sostanzialmente googolare in russo oggi produce in quanto tale dei risultati diversi dal nostro, diciamo, googolare in italiano piuttosto che in inglese.
Yeah, actually, googling in Russian makes
esattamente. Googolare in russo espone le persone ad essere influenzate in maniera diversa, perché porta ad una fonte che è stata solitamente prodotta all'interno della Russia. È una cosa di cui dobbiamo essere consapevoli, cioè del fatto che lo Stato russo investa milioni, anzi miliardi di dollari nella sua politica informativa. È per questo che crea un'enorme quantità di contenuti orientati politicamente, che servono a tenere le persone all'interno di questo contesto mentale russo. Le persone che parlano ucraino e inglese e viceversa sono decisamente più aperte alle tendenze globali e sicuramente nella loro formazione fanno maggior ricorso ai media occidentali, ai think tank che producono materiale in lingua inglese, alle università occidentali. Mentre chi ha solo il russo nel proprio bagaglio linguistico magari cerca la musica nei canali russi, musica familiare e, diciamo, si espone così a quello che è il pensiero politico divulgato dai media russi. Sono modalità semplici e per certi versi efficaci. Per questo dobbiamo pensarci e considerare questi aspetti. E una volta che avremo vinto, ci dovremo riflettere a livello dello Stato.
After we win, so that it should be considered on the level of the state. Do you hear the sound?
Ha sentito la sirena? L'app che ti avverte sul telefono di un attacco aereo si chiama Povitina Trivoga, che in inglese suona come il raid aereo.
The air raid.
Yes. But we also have.
Ma c'è anche la mappa aggiornata che ti dice in ogni momento in quali parti dell'Ucraina c'è un attacco e adesso in molte zone, ma non più qui nell'Ucraina occidentale.
In most Ukrainian regions, but not in Western Ukraine.
Olga Mirovic, lo ricordo, il Lviv Media Forum, grazie. Dunque avete sentito anche questo fattore tecnologico, è davvero importante, pensate, condiziona, come dire, tutti sappiamo quanto i nostri cellulari condizionino, tra virgolette, la nostra vita, beh pensate questo segnale anche inquietante che viene rilanciato attraverso i cellulari delle persone nella vita quotidiana. A proposito di modalità anche di racconto, vi segnalo, prima di lasciarci poi per ritrovarci nella seconda parte, una nuova pubblicazione dalla casa editrice Oblomov. Sono i quaderni ucraini, diario di un'invasione. L'autore è un uomo che racconta attraverso i fumetti la storia, il presente, lo fa davvero attraverso il mondo, è Igor. Diario di un'invasione è una seconda tappa di un tentativo di raccontare l'attualità attraverso le immagini, i fumetti. È davvero un bel lavoro e anche molto personale, perché il racconto rappresenta anche quello che è la relazione personale dell'autore con questo paese. Dunque Quaderni ucraini, diario di un'invasione, editore Oblomov, in edicola, in libreria adesso, per continuare dunque a cercare di capire anche ciò che sta accadendo. Aggiornamento per chi è in viaggio, ci risentiamo tra un attimo.
Gestisci la tua azienda dallo smartphone con Fluentis ERP. Scarica l'app da fluentis.com. Vi presenta
un bambino che salva se stesso e la sorella dopo la disfatta di Caporetto. Una madre che abbraccia la transizione della figlia. Una donna che restituisce una nuova vita alla sua vecchia casa. In un periodo in cui tutto sembra difficile, in cui tutto sembra incerto, ogni giorno qui a Radio 24 vi raccontiamo storie che ci ricordano che ci si rialza sempre dopo una caduta, che c'è sempre una rinascita. Storie quotidiane, storie straordinarie, storie incredibili, storie tratte da podcast che altrimenti fatichereste a trovare. Ogni giorno su Radio 24 trovate il luogo perfetto per ascoltare una storia di vita vera.
Matteo Caccia racconta storie di rinascita dal lunedì al venerdì alle 15 su Radio 24. Europa, Europa.
Ci sono tantissime reazioni, ci sono state la settimana scorsa è iniziata con il terribile bombardamento di fatto su tutte le città appunto dell'Ucraina, e in questa seconda parte vogliamo prendere spunto, insomma, di tutti quelli che sono gli effetti collegati di questa guerra, quindi sull'energia, sulla tensione internazionale. Dicevo, in questa seconda parte ritorniamo su quella che è stata un po' la novità politica a livello europeo di questi tempi, cioè la cosiddetta European Political Community, cioè questa comunità politica europea che non è l'Unione Europea 27, ma che di fatto è stata richiamata dalla presidenza della Repubblica Francese, quindi da Macron, da una vecchia idea di alcuni suoi predecessori, ma che di fatto si è materializzata quando a Praga, al castello di Praga, si sono presentati in 44 capi di Stato e di Governo. Vi ricordo, tra gli altri c'era Erdogan della Turchia, c'era Liz Truss del Regno Unito, c'era la Svizzera per esempio, cioè in paesi che non fanno parte, e parecchi altri che non fanno parte dell'Unione, ma che sono stati chiamati, come dire, a provare a dare una riflessione e magari delle decisioni comune su questa crisi. Proviamo allora, partendo proprio dalla Svizzera e dal suo presidente Ignazio Cassi, sentire alcune voci.
On essaye de voir sur un thème où nous partageons le même destin.
Lui dice: stiamo cercando di sederci a un tavolo per discutere di argomenti che ci interessano tutti. Lui addirittura parla di destino comune, la crisi energetica seguita alla guerra, un destino dunque in cui ognuno di noi ha bisogno degli altri. Ciò che ho capito è che siamo membri della stessa famiglia, una famiglia che non governa più il pianeta ma è in competizione con altri grandi paesi. Ecco, un passaggio interessante questo dalla Svizzera, una famiglia che non governa più il paese. L'Europa non è più quella non solo di un secolo fa ma neanche di 60-50 anni fa, lo vediamo, e sicuramente le cose devono cambiare anche nel modo in cui l'Unione Europea si pone rispetto alle legittime ambizioni di altri grandi attori globali. Insomma, c'è una certa idea di quel multiglobalismo che tante volte proprio di cui l'Occidente viene accusato di non sviluppare e considerare. Sentiamo adesso su questo Ilke Toigur, che è Senior Associate del programma CSIS Europa, dunque il programma europeo più proiettato verso quei sono quelli i cosiddetti stati diciamo dell'area dell'Unione Sovietica post caduta del muro. La sentiamo.
If we want to go further with energy migration.
Se vogliamo andare avanti nei campi dell'energia, delle migrazioni e di altri ambiti geopolitici, dobbiamo comprendere che si tratta di competenze dell'Unione Europea e che ci avviciniamo molto a quello che è il lavoro della Commissione Europea. Ovviamente vedremo in che misura le istituzioni europee si interesseranno a questi temi, ma va considerato che fino a quando aumenterà la centralità dell'Unione, questi paesi dovrebbero accettare determinate condizioni per partecipare all'iniziativa. La Turchia, il Regno Unito e tutti gli altri paesi che non fanno parte dell'Unione dovrebbero essere interpellati, perché l'iniziativa è continentale, ma se diventa unione centrica è fondamentale non sacrificare i principi, le istituzioni e le politiche della stessa Unione Europea.
E adesso sentiamo invece Christoph Grüdler, europarlamentare, esponente di Renew Europe.
Se on veut sortir la simple discussion, peut-être qu'à un moment il faudra peut-être
se vogliamo uscire dalla discussione, dice lui, dobbiamo trovare il modo di arrivare a delle decisioni. Penso che anche questo sia un passo nella giusta direzione, a patto di non trasformare tutto quanto in Unione Europea bis. E allora sentiamo ancora Florian Bieber, invece political scientist, quindi analista politico e professore, che ci condivide quella che è la sua posizione. Sentiamo.
Sarebbe molto più saggio rilanciare il Consiglio d'Europa e tenere un summit annuale o biennale tra gli stati membri del Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è impegnato a promuovere la democrazia, ha una segreteria, ha dei trattati, degli standard in fatto di protezione dei diritti umani, ha strumenti per contrastare la corruzione, per affrontare temi riguardanti i diritti dei minori, ha un'assemblea parlamentare che riunisce non solo i capi di governo ma anche i parlamentari. Perciò non posso fare a meno di chiedermi perché creare qualcos'altro quando abbiamo già una struttura che esiste da 70 anni e che ha ricevuto un enorme incentivo dopo la fine della Guerra Fredda per poi essere dimenticata. Rinnovare il Consiglio d'Europa sarebbe un'opportunità.
But you know that would be an opportunity to revise the Council of Europe.
Ma è anche un intervento che ci ricorda quante istituzioni, associazioni, luoghi d'incontro, forse troppi, Ilke Toigur.
Per i mesi e gli anni a venire, credo che una definizione dei ruoli sia necessaria. E penso che lo European Policy Center abbia più valore del Consiglio d'Europa, perché vi si tengono discussioni concrete che vanno dall'energia alla tassazione, all'economia, alla lotta al cambiamento climatico, eccetera.
Insomma, se pensiamo che i dibattiti, anche un po' fumosi francamente, tra le parti e gli interessi delle istituzioni siano solo una prerogativa italiana, direi che ce lo possiamo scordare. Esistono anche intorno a questo progetto, che seguiremo naturalmente, dei grandi dubbi e il rischio che possa prendere anni solo per discutere il suo vero ruolo. È tutto per questo nostro appuntamento GR24, naturalmente noi ci risentiamo e vi ringrazio la prossima settimana.